questa parte, quella della decorazione della cupola, quindi come vi dicevo è la parte riscoperta. E la parte riscoperta appunto nei restauri del 2000-2001, che risale presumibilmente a un periodo compreso fra il 1740 e il 1755. Perché dico presumibilmente? Perché di questa parte della storia del seminario mancano i registri contabili, sono tra quelli, come vi dicevo, persi già nell'Ottocento. In più, non è detto che anche dove questi registri ci sono si possano sicuramente con certezza trovare delle tracce. Perché? Perché siccome abbiamo detto che una parte consistente del finanziamento di questo intervento viene fatto con soldi privati del Costa, ovviamente questi soldi privati del Costa non vengono registrati nell'amministrazione del seminario, perché sono donazioni sue, private, personali, che sfuggono anche alla contabilità del seminario. Ho passato un inverno tra il 98 e il 2000 dentro il seminario a guardare questi brogliassi, questi libri di conti, nella speranza di trovare appunto dei documenti su questi interventi, e poi appunto i risultati sono stati solo parziali, e c'era di tutto elencato in questi brogliassi. Soprattutto la dieta dei seminaristi, e ho imparato a memoria cosa mangiavano questi signori nei vari periodi dell'anno, e le voci più consistenti erano quelle legate ai legumi e al pesce, cosa che ci stupisce. La carne era molto più somministrata con molta più parsimonia. Cosa mangiavano? Mangiavano acciughe e merluzzo,
proteine,
pesce azzurro a buon mercato, relativamente a buon mercato. Le voci sono registrate con una lingua italiano, francese, piemontese, perché ad esempio il merluzzo spesso viene indicato non come merluzzo ma con delle forme tipo merlan, con delle abbreviazioni strane, e le acciughe normalmente sono indicate come anciode, quindi con una, come dire, declinazione italiano-piemontese. C'erano poi dei momenti di festa per i seminaristi, in occasione naturalmente delle feste comandate, tipo il Natale, ma facevano anche il Carnevale questi signori. Soprattutto questo che vi racconto risale alla metà del Settecento, quando la documentazione è più ricca, e in quelle occasioni, soprattutto se c'era qualche seminarista più facoltoso che insomma finanziava i rinfreschi, venivano serviti i dolci. Soprattutto i dolci principali erano confetti e frutti canditi. Questi erano i dolci, diciamo, che biscottini e anche biscottini di pasticceria, diremmo noi oggi, ecco, da quello che si capisce. E poi ecco un altro diciamo bene tra virgolette di lusso che veniva dato nei momenti festivi era la frutta secca. Non nocciole, ma mandorle. Le mandorle erano considerate, diciamo, un piccolo lusso per i momenti di festa dei seminaristi. Questa era la dieta media. La carne entrava veramente poco nella loro quotidianità. Le voci più consistenti erano queste. E così mi piace raccontare, perché veramente mi uscivano fuori dagli occhi tutte queste voci di acciughe, e poi erano dappertutto, veramente, poverini. E appunto verdure, legumi, erano minestre, quello che mangiavano prevalentemente, e poi le voci appunto per il riscaldamento, perché anche quello era un problema, cioè della legna, e della cera erano le voci più consistenti. In mezzo a tutto questo bailame di acciughe, cera e legno, ogni tanto salta fuori il nome di un artista, di un pittore o di una commissione per qualche evento importante di decorazione, di costruzione del seminario. Comunque era molto divertente. La cioccolata, appunto, era una merce, come vi ho detto, di pagamento, non rientra mai nei beni dati ai seminaristi, per neanche nei momenti festivi, al massimo frutta candita, appunto, come dicevo.
Era in tavolette o in polvere la cioccolata, non si sa?
No, era, allora, da quel non è chiaro come venisse somministrata, perché si dà soltanto l'indicazione cioccolata per un valore di tante lire di Piemonte, quindi non è indicato sotto che forma, se fosse polvere, se fosse una tavoletta o che tipo di lavorazione. Io credo che fosse polvere di cacao, però non è descritta, ecco, fino a questi dettagli, per quanto questi registri siano molto, come avete capito, molto ricchi, però ecco, questi dettagli non si arriva, ecco, ma probabilmente era polvere di cacao.
Era molto caro frequentare il seminario, pagavano una rete?
Sì, allora, ovviamente come tutte le realtà ecclesiastiche, anche gli ordini, l'ingresso negli ordini religiosi si pagava. Gratis, niente. I poveri, no. Tanto per essere chiari, se è pur vero che ad esempio entrare in un ordine come i teatini o come i gesuiti costava di più, o le domenicane per le donne, di clausura naturalmente, il seminario era un po' più a buon mercato in proporzione, però era comunque di appannaggio di una media borghesia, diciamo, ecco, di un ceto medio delle professioni, dei commerci. Già un ceto artigiano aveva difficoltà a far fare una carriera ecclesiastica anche solo di sacerdote a un figlio. Era possibile, ma non era così scontato, insomma. Quando si parla poi appunto di ordini religiosi come domenicani, teatini, gesuiti, si parla di nobiltà, cioè di nobiltà, non entrano neanche i borghesi, quelli che noi oggi chiamiamo borghesi, ecco, raramente, quindi i livelli sono, non ci dobbiamo confondere con immagini poetiche, romantiche, 800, 900, perché parliamo del 700, parliamo di un livello, i rettori erano tutti nobili, cioè i rettori del seminario erano nobili, punto e basta, non c'era neanche da discutere. Gli insegnanti del seminario tendenzialmente erano anch'essi di piccola nobiltà, non parliamo di grandi casate, però comunque sempre di piccola nobiltà, e poi appunto il clero poteva accedere con livelli sociali di questo tipo. Anche i figli degli artisti, per esempio, potevano fare i sacerdoti, perché l'artista era un personaggio che aveva una disponibilità economica, se era un artista di medio livello, buona. Quindi ad esempio figli di pittori, scultori, architetti, non ne parliamo, che fanno poi la carriera ecclesiastica, ce ne sono quasi sempre, perché comunque c'era la disponibilità economica, quindi questa era la media. Adesso la quota esatta delle rette non me le ricordo, perché è passato tanto tempo. Venivano pagate a trimestri, quadrimestri, semestri, non era una quota unica, erano quote dilazionate nel corso del tempo naturalmente, ma questo valeva anche per le doti dei religiosi, cioè veniva stabilita una dote d'ingresso che poi veniva somministrata dai parenti mano a mano, ecco, di solito funzionava così, nella media, ecco, il seminario, come il collegio dei gesuiti, piuttosto che la casa degli oratori, della congregazione dell'oratorio e così via, anche se poi gli oratoriani avevano una situazione ancora un po' diversa, perché potevano avere dei redditi personali, però non incameravano mai le quote, diciamo, di iscrizione tutte in un colpo, erano sempre dilazionate nel tempo, anche perché i parenti tante volte non è che avessero tutta la voglia di sborsare proprio tutto e tutto insieme, anche le doti delle monache, vale lo stesso, anzi neanche peggio, perché erano tutte di solito di famiglie nobili, parliamo appunto di visitandine, domenicane, dove andava il top della nobiltà sabauda, agostiniane, e normalmente la famiglia che doveva pagare, perché queste signore non toccavano il denaro naturalmente in maniera diretta, erano restie nel, come dire, pagare i trimestri, i quadrimestri, e tante volte poi arrivavano delle lettere da parte degli amministratori di queste case religiose o delle badesse, rettore, priore, a seconda dell'ordine, che sollecitavano i parenti, insomma, a dare questi appannaggi. In alcuni casi ho trovato, non nella realtà torinese, ma in altre realtà, ad esempio nella realtà comasca, addirittura delle religiose che scrivono direttamente i propri parenti per sollecitare il pagamento, perché dicono: io mi vergogno, cioè tutti sanno che livello sociale ha la mia famiglia fuori dalle mura del convento, ma io sono qui come una poveretta. Poi magari esageravano, però insomma l'idea era questa. Nello specifico parliamo della nipote di un papa che scrive a suo zio e a suo fratello per sollecitare il pagamento della sua retta, perché dice: insomma, sono la nipote del papa e voi mi fate stare qui come una poveretta. Quindi ecco, non era una questione limitata al Piemonte, ma era un trend piuttosto comune. Torniamo, ma le domande sono sempre ben accette e ci manca. Torniamo al nostro seminario, così per vedere un po' le vicende della cappella. Poi capisco che queste questioni di vita sono molto stuzzicanti, eh? Quando posso io infatti qualcosa ve lo racconto, perché appassionano molto anche me, anche se vanno al di là, diciamo, della ricerca. Dicevo, questa fase è quella più difficile da ricostruire, ma sicuramente si colloca in questi anni. Chi è l'autore? In questo caso, anche se appunto non abbiamo i documenti, però il confronto di stile, vi faccio vedere alcuni dettagli. Mi spiace perché proprio il proiettore mi stravolge completamente le immagini. Comunque l'autore è stato facilmente riconosciuto dai confronti di stile, è il solito Michele Antonio Milocco, che è uno dei tanti prolifici autori della Torino di metà Settecento per realtà religiose di tutto il Piemonte occidentale, sud-occidentale. Tra l'altro, proprio in questi anni 40 del Settecento era affittuario del seminario per alcune stanze, quindi guarda caso, sarà una casualità, però è trovato. Gli stucchi sono anche molto belli e sono policromi. Mi spiace che adesso appunto vedete un'immagine virata, ma prendete il PowerPoint e così poi ve le guardate, sono molto meglio viste dal vivo le foto. Si collocano nello stesso periodo. Sono delle scene, questi medaglioni che inframmezzano i pennacchi con gli evangelisti, che sono prese dalle litanie mariane, perché ovviamente il tema è quello di Maria l'Immacolata e tutte le, come dire, gli annessi e connessi, e anche per questi non ci sono dei documenti, perché ricadono nella stessa fase, ma ovviamente gli stucchi erano appannaggio appunto di queste maestranze dell'area lombardo-ticinese, lo saranno fino all'Ottocento, quindi sicuramente era una delle tante famiglie che operavano a Torino in quel periodo. Qui vedete dei dettagli anche delle finestre, e qui ecco un'altra scoperta che è stata fatta. Prima abbiamo visto la cupola, adesso vediamo le pareti del vano centrale, cioè del primo vano. Le pareti sono molto piccole, ma erano dipinte a finta architettura. Tenete conto che lo spazio, torno un attimo indietro, qui non era aperto, era chiuso così. E siccome il vano era piccolo, qui c'era anche tutta finta architettura illusionistica, proprio per dare un maggiore respiro. In questo caso abbiamo i documenti contabili, sappiamo che fu Giovanni Battista Alberoni, quello della che lavora a Stupinigi, che lavora nei diversi cantieri sabaudi, quadraturista bolognese, nel 1756-57 a fare questo intervento. Doveva essere un intervento, ripeto, grandioso, anche se non lo vediamo più, per la parte del presbiteriale. Un confronto, purtroppo non avevo una foto digitale e quindi non ve l'ho potuta mettere, però vi invito, che magari qualcuno di voi la conosce o se no andatela a vedere. Un confronto si può fare con la decorazione a finte architetture della presbiterio della Confraternita di Santa Croce di Moncalieri, che viene affrescata da Alberoni esattamente negli stessi anni, proprio tutto documentato di qua come di là, e praticamente avevo una vecchia foto fatta ancora con la macchina non digitale scansionata, non veniva bene, e praticamente lui realizza sullo sfondo un vero e proprio tabernacolo con colonne tortili, cupole, una cosa sontuosa. Molto probabilmente c'era una cosa simile anche al seminario, perché viene pagato tanto e non si giustifica soltanto per due specchiature dalle due pareti, così come potete vedere, che peraltro sono di toni cromatici molto eleganti, con questi toni violetti, soprattutto rosa e violetti, che poi sono quelli appunto del gabinetto di Stupinigi, questo gabinetto dei paesaggi che lui realizza a Stupinigi, che hanno gli stessi toni cromatici. Questo che vedete è il retro dell'altare maggiore che c'è adesso, quello di marmi policromi, di cui poi adesso parleremo. Sul retro c'è questa mensa di altare molto più piccola, che vedete, questa dovreste riuscire abbastanza bene a vederla nella foto, sempre rivestita, è una struttura in mattoni e stucco rivestita sempre in marmi, ma molto più modesta. E la prima mensa dell'altare maggiore del seminario, della cappella del seminario, che viene recuperata e utilizzata a terga dell'altare poi costruito nel 1793 per funzioni sacerdotali minime, cioè proprio per pochi sacerdoti che stavano solo all'interno del coro. E le dimensioni funzionano benissimo con l'innesto proprio nel punto dove adesso c'è la balaustra, dove si chiudeva il muro appunto della cappella dell'Immacolata prima versione. Adesso vediamo invece, magari se spegniamo qualche luce forse si riesce a vedere qualcosa di più, e lo so, purtroppo è qua, provo, non voglio farvi addormentare, così forse è troppo per voi, però dietro già meglio, qualcosa meglio. Allora, quest'area, come vi dicevo, che è l'area presbiteriale, viene realizzata come ampliamento nell'ultimo decennio del Settecento, siamo tra 1790 e 1793. Il numero, come vi ho detto, dei seminaristi cresce molto nel corso del XVIII secolo e si sente proprio l'esigenza di avere una struttura anche più importante per le funzioni, perché oltre alla liturgia quotidiana in questa cappella venivano celebrate anche le vere e proprie consacrazioni dei sacerdoti. Infatti esiste una targa che adesso non vi ho fotografato, in cui si ricorda che in questa cappella aveva luogo ad esempio la consacrazione del Cottolengo. Quindi tutti i sacerdoti torinesi di quelle generazioni da qui, come dire, sono passati. E quindi si sente l'esigenza appunto di questo ampliamento. L'ampliamento appunto per la struttura muraria, per il disegno dell'altare e della nicchia retrostante dove si trova la statua dell'Immacolata, viene progettata da Ceroni, che è l'architetto di fiducia della seminario, in forme ormai completamente neoclassiche. Quindi passiamo dal rococò della cupola, delle quadrature di Alberoni e del vano centrale, al neoclassicismo puro ormai della fase di Ceroni. L'altare è un altare possente di marmi policromi che vengono da questo imprenditore dei marmi genovese, che è uno dei tanti esponenti della dinastia dei Parodi, e vengono poi montati da alcune maestranze appunto su direzione del Ceroni. Quello che rimane invece dell'impianto rococò e che è stato poi riallestito anche dopo i restauri sono questi gradini di candelabri rocaille che sono del Clemente, sono realizzati prima della ricostruzione dell'altare per la mensa precedente, che vi ho fatto vedere come forma, ma aveva poi i suoi gradini ovviamente sopra, e adattati poi per la nuova mensa e per i nuovi gradini, e sono documentate agli anni 60 del Settecento e sono veramente molto, molto belli. Questa è la calotta del coro ricostruito da Ceroni con questi dipinti molto rovinati che erano anche questi sotto intonaci e che però sono molto più tardi, sono degli anni 40 dell'Ottocento, prima degli anni di un decoratore che si chiamava Carlo Bissattini, che aveva una ditta proprio di restauratore e decoratore che lavorava nei palazzi torinesi di quell'epoca. Niente di straordinario, ma anche questa parte era stata negli anni 10 del Novecento completamente ricoperta dagli intonaci e anche qui non si sapeva niente della decorazione, pur più modesta, che comunque esisteva sotto e che è stata portata alla luce appunto con i restauri del 2000-2001. Ecco, qui avete uno scorcio, questa è una bella foto dal PowerPoint, vi garantisco, purtroppo molto virata qua, dell'altar maggiore. Ecco, vedete le forme che sono ormai molto irrigidite, i fianchi sono quasi completamente diritti, modello neoclassico, con un unico elemento ornamentale che è appunto quello che qui vedete del motivo cosiddetto alla greca, no? Questo motivo molto rigido, tipico del periodo. Era assolutamente, come dire, alla moda, e Ceroni viene incaricato anche di progettare, sempre secondo questo gusto, gli stalli del coro, il pulpito e la bussola d'ingresso, quindi il rinnovamento in questo senso totale. Questa è la nicchia, sempre progettata con gli stessi marmi, degli stessi colori e delle stesse qualità dell'altare, dove viene collocata la statua dell'Immacolata, la titolare della cappella. Questa statua però non è degli anni 90 del Settecento, ma è dell'epoca 35-40, documentata, viene realizzata da Giovanni Domenico Olivieri. Chi era questo signore? Non vi dice nulla questo nome, l'avete mai sentito nominare? No. Allora, questo signore era un scultore di Carrara che praticamente era legato al grande entourage di Giovanni Baratta, questo scultore carrarese che piace molto a Iuvarra e che viene chiamato dalla corte, coinvolto in alcuni cantieri della corte sabauda negli anni 20-30 del Settecento. Statue sulla facciata di Palazzo Madama, sculture dell'altare maggiore della cappella di Sant'Uberto, Annunciata e Cristo del San Filippo e così via. Insomma, vengono tutti da questo atelier carrarese. Siccome il Baratta non voleva venire a Torino, anche se appunto gli avevano fatto varie proposte per diventare artista di corte, manda dei suoi collaboratori per la messa in opera delle sculture. Tra questi collaboratori c'è il Giovanni Domenico Olivieri, il quale, come dire, viene invogliato a rimanere a Torino e a lui fanno la stessa proposta che avevano fatto a Baratta, cioè quello di diventare primo scultore del re di Sardegna. Lui accetta temporaneamente e viene appunto incaricato di realizzare una serie di statue con le stagioni che appunto adesso sono state, poi nei vari passaggi sono arrivate fino all'Arrestimento di Venaria, ma hanno viaggiato e sono state anche nei giardini di Palazzo Reale, insomma hanno avuto tutta una serie di iter complessi, ma che originariamente dovevano essere collocate nella Galleria Beaumont. Questa era, come dire, la loro destinazione d'origine. Poi viaggiano per una serie di lidi variegati. E non è chiaro se l'Olivieri non piacesse alla corte, se avesse avanzato delle pretese troppo alte, se a Iuvarra non piacesse più di tanto, mentre gli piaceva tanto, come sappiamo, sponsorizzare il nipote Simone Martinez, per cui l'Olivieri viene caldamente, come dire, consigliato di andarsene. Non viene, come dire, licenziato dalla corte, ma si fa in modo, insomma, che le condizioni economiche che gli si propongano non siano, insomma, così favorevoli, e quindi nel 35-36, quando anche Iuvarra se ne va, anche il nostro Olivieri prende la via di Carrara. Poi tramite come dire, l'entourage molto articolato dello studio di Baratta riesce a ottenere una, come dire, dei contatti con la corte di Filippo V a Madrid, e se ne va a lavorare a Madrid, lì ci sono i grandi cantieri delle residenze reali e appunto della residenza del Palazzo Reale dirette da Sacchetti, ormai Iuvarra morto, e lui farà la sua fortuna perché vivrà a Madrid per decenni, diventerà il primo scultore del re di Spagna e fonderà l'Accademia di San Ferdinando, cioè l'Accademia di Regia di Pittura e Scultura di Madrid. Quindi gli è andata benissimo, però ecco, è curioso perché poche sue opere rimangono a Torino e rimangono comunque in Italia, perché il grosso dei lavori che lui fa sono tutti in Spagna, e questa statua dell'Immacolata è appunto una delle pochissime cose, soprattutto di soggetto religioso, che rimane di questo artista, che ha poi questa grandissima carriera. Questo è forse, ecco, l'unico elemento all'interno della cappella del seminario veramente che il Costa riesce a ottenere, cioè grazie ai rapporti con la corte, perché gliela fa fare questa scultura nel momento in cui Olivieri è qui a Torino e lavora, come vi ho descritto, per la corte. Ma tutto il resto della... non che dico che la finanzi la corte, dico che gli lasciano usare lo scultore, che è una cosa diversa. Dopodiché appunto lui non ha, lascia altre tracce nelle chiese torinesi, quindi è l'unica traccia di questa sua presenza. È interessante anche perché la scultura dell'Immacolata di Olivieri è una delle poche cose del seminario, dell'arredo del seminario, che le guide, oltre all'architettura di Iuvarra, ricordassero. Non solo lo ricordano le guide di Torino, ma lo ricorda anche a fine Settecento un personaggio illustre, un letterato illustre come Girolamo Tiraboschi, abate modenese, che scrive una storia degli artisti degli Stati Estensi e ricorda anche il Domenico Olivieri. Voi mi dite, ma cosa c'entrano gli Stati Estensi? Perché Carrara, col matrimonio tra il figlio di Francesco III d'Este, che era Ercole III, con la ultima discendente dei Cibo Malaspina, Carrara entra sotto i domini estensi. Quindi alla fine del Settecento Massa e Carrara fanno parte dei domini estensi, quindi il Tiraboschi, che era un personaggio di una grandissima erudizione, scrivendo della carriera di Giovanni Domenico Olivieri, si ricorda anche questa esperienza del Seminario Metropolitano di Torino. Una curiosità, perché uno si può dire, ma come faceva questo signore a sapere di questa scultura a Torino? Lo sapeva perché c'era una rete di intellettuali letterati fortissima che si scriveva in tutta Europa, in tutta Italia. In particolare il Tiraboschi era in contatto con personaggi come l'abate Valperga di Caluso, come il Giuseppe Vernazza, tutta questa intelligenza di fine Settecento torinese che conosceva la cappella del seminario e che gli aveva segnalato l'esistenza di questa statua. Quindi ha avuto una notorietà, diciamo, a sé stante, un po' particolare, legata proprio alla fama di questo personaggio. In questo caso però vera, perché è documentata come intervento. Ecco, qui vediamo il pulpito di gusto neoclassico progettato sempre come disegno dal Ceroni e che viene realizzato, come tutti gli arredi lignei eseguiti in questa fase, da questo minusiere valsesiano. C'erano tantissimi minusieri di origine valsesiana che lavoravano a Torino, lavoravano nel Piemonte Sabaudo, che si chiamava Vincenzo Rasario e lavora anche per la corte. Era un personaggio a fine Settecento piuttosto quotato, che realizza appunto questi interventi. Qui è la bussola, sempre di gusto neoclassico, e lo stesso, ecco, qui vi ho messo la chiesa di San Filippo Neri del Ceroni come confronto, proprio per darvi l'idea di questo gusto neoclassico, che è uguale. Negli stessi anni Ceroni mette in opera a Biella come a Torino. Vedete che chiaramente con proporzioni e disponibilità diverse, ma è interessante. Ecco, anche queste nicchie che si trovano nel porto, sotto il portico del seminario, al piano terra, ce ne sono quattro, sono realizzate due a metà degli anni 60 del Settecento e due degli anni 90, queste sono sul disegno di Ceroni, vedete che c'è sempre questo tema del motivo alla greca. Sono nicchie delle quali vengono collocati i busti di rettore del seminario o di arcivescovi di Torino che abbiano per qualche motivo beneficiato particolarmente il seminario. In particolare le disponibilità economiche della fine del Settecento, primo Ottocento, si dovevano al generoso lascito dell'arcivescovo Vittorio Amedeo Costa di Arignano, che lasciò praticamente tutti i suoi beni al seminario. Costa di Arignano, scusatemi, non era parente del Costa di Eusebio, sono due famiglie completamente diverse, arcivescovo di Torino, prima arcivescovo di Vercelli, che era un personaggio ricchissimo e lascia appunto tantissimi beni al seminario, compreso tutto l'arredo del suo palazzo in arcivescovado, di cui abbiamo delle descrizioni. Sono arredi alla moda con opere anche riferite ad artisti famosi per quanto riguarda il patrimonio pittorico e scultoreo, che però, così torniamo al tema anche del collezionismo, vennero messe all'asta nel 1796-97, di cui noi abbiamo completamente perso le tracce. Gli ultimi minuti del nostro incontro voglio spenderli per parlare di un altro spazio qualificato del seminario, oltre a quello della cappella, che è aperto, accessibile al pubblico, che è quello della biblioteca. La biblioteca del seminario è un altro elemento di vanto che viene ricordato già a fine Settecento, perché viene fondata attraverso un lascito a metà sette. Cioè a metà sette c'è un sacerdote che è docente del seminario, che si chiama Gaspare Giordano di Cocconato, che lascia il primo nucleo della biblioteca, un nucleo di 3.000 volumi, tanto per fare il primo step. Quello che vedete qui è l'accesso della biblioteca del primo piano, come dire, attuale, con i busti esterni di tutti i personaggi che dal Gaspare Giordano di Cocconato in avanti, prelati, hanno donato libri per il seminario e sono ricordati attraverso queste sculture, questi busti. Comunque il primo nucleo risale a quell'epoca. Via via la biblioteca riesce a sopravvivere anche al periodo napoleonico, perché interviene il rettore del seminario, che era Angelo Stuardi, e l'arcivescovo Giacinto della Torre, che congiuntamente riescono a evitare la dispersione completa del patrimonio librario, e poi Giacinto della Torre farà anche una donazione a sua volta alla biblioteca del seminario, e quindi la biblioteca supera anche il periodo napoleonico bene e continuerà poi via via con lasciti successivi fino all'ultimo lascito importante da parte di un vescovo torinese, che è quello del cardinale Pellegrini, quindi in tempi molto, molto più recenti. Ma è veramente un patrimonio librario importante, di vanto ancora oggi per la nostra città, quindi vale la pena di ricordarlo. L'interno viene rinnovato completamente con delle scaffalature in noce neoclassiche, sempre su disegno di Ceroni, proprio nella restaurazione nel 1814, che sono queste che vedete, e che appunto sono state anche queste oggetto di restauro nel corso degli anni 2000, e sono veramente delle scaffalature di grande pregio.
Quanti volumi contiene oggi?
Allora, spero di avere... eccolo qua, sì, perché sennò poi do i numeri io. Allora, avevo preso appunto mi sembra, adesso... perché questo controllo, perché a memoria poi dico delle scemenze. Allora, so che ci sono 200 incunaboli, so che mi sembra che siano sui 300.000 volumi, ma non vorrei sbagliarmi. qualcosa del genere. E però considerando anche che ci sono molti volumi contemporanei, cioè la biblioteca continua ad avere accrescimenti e acquisti, donazioni. Ovviamente la vocazione di questa biblioteca è una vocazione alla formazione teologica, alla formazione per i sacerdoti, quindi testi di storia di tipo teologico, di storia sacra, di storia della Chiesa, anche di arte e architettura. Devo dire che arrivano a questa biblioteca dei testi non solo di arte e architettura ecclesiastica piemontese ma italiana, che non sono reperibili in nessun'altra biblioteca, non solo di Torino ma anche del Piemonte, talvolta dell'Italia settentrionale. Quindi ci sono veramente dei libri abbastanza preziosi, anche recenti, non preziosi perché siano di materiale prezioso, ma preziosi perché sono non di particolare diffusione. E naturalmente poi ci sono anche c'è una grande raccolta anche di riviste, riviste legate agli ordini religiosi, per esempio, le varie riviste legate alle varie famiglie religiose, riviste di arte, architettura sacra, riviste comunque di soggetto sempre teologico e religioso nel senso più ampio, e anche dei fondi di manoscritti che risalgono anche questi, i più antichi, a fine 7, inizio 800. Non l'archivio del seminario, perché l'archivio del seminario non sta in biblioteca, stia ancora, quanto mi consta, nelle stanze del rettore, ed è stato inventariato tutto l'archivio, e sono centinaia di faldoni negli anni 80 del Novecento. La biblioteca è stata appunto restaurata nel corso degli anni 2000 e c'è stato anche tutto un progetto di inventariazione che va ancora avanti, importante, proprio per rendere fruibile online il patrimonio. E chiudo con la chicca, non potevo tacermi. C'è un bellissimo dipinto che si trova seminario metropolitano, nell'ex refettorio, non so adesso perché ogni tanto viaggia, comunque nelle aule del piano terreno, forse adesso nell'ex refettorio, non lo so, devo andare a vedere, che non c'entra con la storia del seminario, ma che bene che tutti sappiamo che c'è e che è un'opera importante, che è questa bellissima Immacolata Concezione di Charles-André Vanloo, firmata e datata 1734, che viene dalla chiesa di San Filippo. È una storia lunga, adesso ovviamente non vi voglio tediare, però viene da uno spazio della casa filippina che non era la chiesa né l'oratorio, ma era una cappella interna alla casa, che viene smantellata presumibilmente nel periodo di ultimo quarto di 800. In quel momento i beni, sapete, ci sono gli effetti legge Siccardi, quindi i beni viaggiano, e questo dipinto viene dato in comodato d'uso al seminario metropolitano di Torino. Non è un caso che venga scelto, perché rappresenta l'Immacolata Concezione, e qual era la titolare della cappella del seminario? L'Immacolata Concezione, quindi pensano di farne un reimpiego per la cappella del seminario. Questo dipinto poi viaggia, perché si sposterà nelle varie sedi che il Seminario Metropolitano di Torino avrà da fine 800 alla prima metà del 900, perché il seminario viene spostato a Chieri, Giaveno, Rivoli, ci sono tutta una serie di vicende complesse che vi risparmio, ma non più come sede principale a Torino, mentre in via 20 settembre rimane appunto la facoltà teologica e comunque questi istituti superiori di formazione religiosa. E questo dipinto appunto vagola per varie sedi diocesane, arriva anche su in Viale Lanfranchi, e adesso è arrivata, poi è stata per un certo periodo al Museo Diocesano esposta, in qualche anno fa, e sempre vagolando è arrivata adesso al seminario, da dove era partita circa 130 anni fa. Chissà che non possa viaggiare di nuovo e fare qualche isolato e tornare per la sede per la quale era nata. Grazie a tutti e buona serata.